Come diceva lui, il testo per sé è un testo a parte effettivamente sconosciuto, non ho ancora trovato in Italia qualcuno insegnante o uomo di una certa cultura che mi dica di conoscerlo. A me l'ha fatto conoscere Don Luigi Giussani quando l'ho incontrato, è proprio una delle prime letture che mi ha messo tra le mani quando avevo 17 anni e chi lo ha seguito, chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, certamente lo conosce perché per lui questo, insieme ad alcune altre opere, per esempio l'Annuncio a Maria di Claudel, piuttosto che la trilogia di Peggy, insomma aveva alcuni testi sacri che soprattutto quando parlava con noi ragazzi utilizzava per dirci quel che riteneva di doverci insegnare e comunicare riguardo alla fede e riguardo alla pertinenza della fede rispetto alla vita, perché questo era il suo carisma, quello che riteneva dovesse essere il suo compito, insomma far vedere dentro la confusione e dentro le sfide della modernità quanto la fede sia pertinente alle esigenze fondamentali del vivere. E certamente quella dell'amore, ma mi colpisce l'esempio che hai fatto prima, di questa Giulia che chiede se esista l'amore vero. Io in tanti anni in cui ho utilizzato questo testo, cui sono legatissimo, confermo proprio questo, l'entusiasmo con cui i ragazzi a scuola, anche oggi, cioè un lavoro che continuo a fare anche ora che non insegno più, ascoltano questo testo e lo stesso entusiasmo con cui ascoltano Dante, per la ragione che mi sembra di dover difendere sempre, per la ragione che sono in attesa di proposte alte per le quali possano entusiasmarsi, sacrificarsi, e sono capaci di sacrifici veramente grandi questi ragazzi quando sono davanti a proposte, viene da dire definitive, alte, per cui vale la pena, sulle quali valga la pena scommettere la vita. Questo chiedono, altro che appunto manuali d'uso o istruzioni sulla sessualità, che gli comunicano cose che sanno benissimo in un modo devastante, perché questo è tante volte l'educazione sessuale nelle scuole. Però vorrei anche precisare una cosa, io questo testo l'ho usato per anni per insegnare religione e lo uso anche nelle scuole ancora per fare percorsi che evidentemente prendono lo spunto dal problema, non chiamiamolo sessuale ma affettivo, e però il problema affettivo l'uomo lo capisce all'interno di un quadro, di una proposta più radicale, più totale, cioè a tema di quest'opera è la vocazione dell'uomo, la vocazione cristiana, certo che ha nella questione affettiva il suo punto di verifica, ma esattamente come per Dante a tema c'è la vita, c'è il destino, c'è il problema religioso, c'è il problema del rapporto con Dio e un certo modo di intendere le cose, tant'è che quest'opera a me, in qualche modo non conoscitore ma appassionato lettore di Dante, quest'opera mi fa registrare una serie di analogie impressionanti, cioè è così vero quel che Dante dice, è così vero quel che Milos dice, che alla fine ti accorgi che quando uno parla dell'uomo con verità, con profondità, le tappe che descrive, le dimensioni fondamentali, le corde che va a toccare sono le stesse. E così questa vicenda così sintetica in qualche modo ripercorre lo stesso itinerario della Divina Commedia. Allora, l'autore è un drammaturgo, poeta lituano, trasferito insieme alla famiglia a Parigi alla fine dell'Ottocento, muore nel 26, mi pare, 1926, scrive quest'opera nel 1900, pubblica il Miguel Magnara, che è la sua opera più famosa, nel 1912. Prende spunto da una storia, da un personaggio realmente esistito, questo Miguel Magnara è un frate morto in odore di santità, nato nel 1627, nato e vissuto e morto a Siviglia. Milos, l'autore, viene a conoscenza di questa storia, la studia, si innamora del personaggio e sulla biografia di questo personaggio realmente esistito costruisce, immagina il suo Miguel Magnara, quindi quest'opera teatrale che in qualche modo raccoglie anche l'eredità di tutta la tradizione letteraria europea che in punti, in momenti, con autori diversi, ha sempre messo a tema la questione dell'amore, la figura del Don Giovanni, l'amatore, il Latin lover, libertino, consumatore di prede, con esiti diversi a seconda dell'autore, della letteratura nazionale che ne parla. Milos raccoglie un po' tutta questa eredità e sceglie il suo modo, e sceglie il modo con cui rappresenta il suo Don Giovanni, la sua personale interpretazione del problema amoroso, e lo sceglie appunto quando incrocia questa vicenda reale di questo frate. Io sono stato a Siviglia per conoscere i luoghi in cui ho vissuto, e esiste ancora l'ospedale da lui fondato. Era un giovanotto di buona famiglia, della nobiltà locale, il padre aveva fatto fortuna, famiglia originaria in realtà della Corsica, trasferitasi a Siviglia, il padre fa fortuna e lui diventa un giovanotto di questa nobiltà spagnola, e quindi tendenzialmente molto arrogante, molto libertino nelle forme e nei modi. Poi si sposa a un certo punto, continua questa sua vita abbastanza allegra, è invece molto colpito e ferito dalla morte della moglie 12 o 13 anni dopo il matrimonio. Aveva sempre avuto una sensibilità particolare, una certa paura della morte, evitava i funerali, si angustiava di fronte al pensiero e all'esperienza della morte, poteva non dormire per giorni per avere incrociato un morto per strada, allora poteva accadere. Ma la morte della moglie in modo definitivo lo colpisce, lo ferisce, analogamente alla morte di Beatrice, per questo dico che c'è una profonda analogia. Chiede di entrare in diversi conventi, non lo vuole nessuno per i suoi trascorsi appunto libertini e violenti, finché incrocia una confraternita dedita alla carità, proprio si chiama Confraternita della Carità, che lo accoglie tra i suoi membri, e da quando lui entra da subito manifesta un atteggiamento, un comportamento, insomma manifesta virtù eroiche nella pratica della carità e nell'aiuto al prossimo. In particolare questa confraternita era dedita a seppellire i morti dei poveri che rimanevano per strada, ne curava i funerali, faceva dire delle messe apposta per le anime dei defunti morti sconosciuti, anonimi, senza nessuno che potesse pregare per loro, raccoglievano e seppellivano gli annegati, era un fenomeno nel porto di Siviglia ricorrente, quindi capitava spesso di trovare nel porto marinai o ubriachi annegati nella notte, li recuperavano al mattino e li seppellivano, insomma una fraternità di carità di quella pesante, a proposito delle opere di misericordia di cui tanto si parla in questi mesi. Lui entra in questa confraternita, fonda prima una chiesetta, annesso ricovero notturno per i vagabondi, finché fonda proprio un ospedale che c'è ancora oggi. Quando io poi lì con il superiore della fraternità ho parlato di questa mia intenzione di pubblicare un libro a partire dal Miguel Magnara di Milos, quasi mi cacciano, ma molto sono incazzatissimi con l'autore, perché a loro modo di vedere, voi potete immaginare, questi hanno in lui il padre fondatore e l'eminenza grigia che ne giustifica in qualche modo l'opera, il legame con la Chiesa, eccetera. l'autore, quando prende spunto da questa vicenda, calca molto la mano sull'aspetto dei suoi trascorsi giovanili da peccatore, ma peccatore pesante, capito? Molto pesante, fino a far l'elenco delle donne che ha posseduto, dei crimini che ha compiuto, e loro non si riconoscono affatto in questa versione così, come dire, violenta, così dai toni così demoniaci del giovane Miguel Magnara. Dicono che è una falsificazione storica, eccetera. E vabbè, insomma, io sognavo di presentarlo a Siviglia prima o poi, ma mi sa che non me lo fanno fare. E resta il fatto che l'autore, prendendo spunto da quella vicenda, poi è appena stato reso venerabile, cioè è in corso il processo di beatificazione, Papa Giovanni Paolo II lo ha dichiarato venerabile, il primo gradino del processo di canonizzazione, e quindi loro ne difendono la figura in modo molto tenace. Va bene, detto ciò, per inquadrare storicamente la cosa, Milos, quando prende spunto da quella vicenda, liberamente lo reinterpreta come gli pare. Quindi noi leggiamo adesso quell'opera letteraria che liberamente si ispira alla vicenda reale del venerabile Miguel Magnara, d'accordo? Vicenda avvenuta, vi ripeto, nella seconda metà del Seicento in Spagna, a Siviglia, e lì l'autore ambienta appunto la storia del suo Miguel Magnara. È un'opera molto breve, sono una trentina, una quarantina di pagine. In fondo al testo, questo è il testo in cui io lo commento, l'opera che ho avuto la pessima idea di mettere in fondo, per cui c'è gente che non si è ancora accorta che c'è. L'opera, il testo dell'opera è in fondo con una traduzione che ho curato io con degli amici, una traduzione dall'originale francese. Lui ha scritto il testo in francese, abitava appunto a Parigi, ha assorbito di Parigi la mentalità laica e anticlericale, solo lentamente nel tempo si è riconvertito alla fede cattolica. E vi ripeto, il testo è molto breve, è una pièce teatrale in sei quadri, in sei momenti, ma è di una intensità, di una profondità, per cui appunto io ne sono assolutamente innamorato. Avendolo letto tante, tante volte per tanti anni a classi scolaresche e centri culturali, alla fine a qualcuno è venuto l'idea che valesse la pena questo commento, che si è arricchito negli anni, ma proprio dell'esperienza con i ragazzi, dei commenti e delle riflessioni dei ragazzi. Qualcuno ha ritenuto che valesse la pena scrivere queste cose. Allora ho organizzato sei incontri con un gruppo di amici universitari, in cui in sei serate ho letto e liberamente commentato, appoggiandomi anche ad altri testi, da Leopardi a, insomma, mi pare ci sia una novella di Buzzati, insomma c'è un po' di tutto. In quelle sei serate ho liberamente letto e commentato l'opera di Milos, e ne è nato questo libro. Ripeto, traduzione dal francese forse non fedelissima, non impeccabile, ma mi premeva, essendo le altre due traduzioni italiane, una del 47 e una del 73-74, bisognava trovare un linguaggio un po' più consono ai ragazzi di oggi, insomma. Già è difficile, molto difficile, lo vedrete. Andava conservato il tono e l'ambientazione e la sensibilità spagnoleggiante in cui l'autore colloca la vicenda, e nello stesso tempo semplificare alcuni passaggi, alcune espressioni, insomma ci ho provato. Adesso io sono anche un po' imbarazzato perché presentarlo in breve, in mezz'oretta, è sempre una tortura, sintetizzare pagine così si fa fatica. Ed è una fatica, devo dire, anche, l'ho scritto nel testo all'inizio, è una fatica che viene anche dal... un po' lo richiede il testo, un po' forse sono io che sono fatto così, ma è un testo che quando lo leggo tutte le volte, come anche per Dante, come sono per, come sempre per le grandi pagine che hanno segnato la mia vita, un po' per come è fatto, per le cose che dice, un po' per come sono fatto io, non riesco a leggerlo senza una immedesimazione profonda. Per cui in qualche modo leggere questo testo è sempre come un po' svelarsi, denudarsi davanti a un pubblico che come stasera magari non conosci o non... Però bisogna far così, insomma. Per cui abbiate pazienza. C'è tanto di me, della mia storia, del mio rapporto con Grazia, del mio modo di vivere, la fede, l'affettività. E perciò sullo sfondo ci sono anche tutti... Come dire, tutti i peccati, tutti i tradimenti, tutta la debolezza con cui dobbiamo fare i conti sempre. Perciò, insomma, abbiate pazienza. Per cui io l'itinerario di quest'uomo non mi ci riconosco idealmente, ma mica sono stato così bravo, non sono stato mica capace di vivere così. Ci provo, la sfida è questa. Ed è perciò che forse vale la pena spendersi in questo modo, perché può diventare una proposta interessante per voi e per quelli a cui lo leggerete, perché vi ripeto, letto così, spendendosi sinceramente, non con l'aria di chi ha qualcosa da insegnare ai ragazzi, ma con l'aria di chi li prende sul serio, così come sono, e lo vedrete nel primo quadro, misteriosamente si incrocia un entusiasmo, si trova un interesse proprio in quelli che forse avevamo pensato fossimo più lontani e perciò meno interessati, proprio loro, proprio quelli che hanno toccato il fondo, sono quelli che tirano sulla testa e mostrano un interesse più acuto, più vero. Forse un po' come accadeva con Gesù, che erano i peccatori che lo riconoscevano, non quelli che non avevano più niente da imparare. E forse è così anche per noi, speriamo. Bene, come sempre e come per tutte le opere, l'inizio è decisivo. Se si capisce l'inizio, come il primo canto della Divina Commedia, se uno lo capisce, ha la chiave di accesso per entrare nell'opera. Qui è uguale, se si capisce il primo quadro, se si vive il primo quadro, se si vive il miserere iniziale, cioè il sentimento leale della propria povertà, del proprio bisogno, della propria pochezza, allora si entra dentro l'avventura di quest'uomo, la proposta di questo libro, e la si capisce. Parte proprio, inizia un processo di immedesimazione. Capite da soli che non è un libro che uno legge una volta e poi mette a parte. Se incontri un testo così, dopo per tutta la vita ce l'hai sul comodino e certe pagine o certe immagini diventano parte di te. Ma bisogna appunto passare attraverso questo primo quadro. Una precisazione importante è questa. È la vicenda di un uomo prima della conversione, poi l'incontro con Girolama, l'incontro con Beatrice, la morte di Girolama, l'ingresso in convento, il miracolo finale nella piena maturità, nella piena santità, e l'epilogo, la morte del protagonista. Non è che uno, dico sempre ai ragazzi, ma lo dico anche qui perché è interessante, non è che uno legge queste tappe della vita del Miguel e può dire, beh, più o meno io sono arrivato, insomma, le scemenze le ho fatte da giovane, più o meno sono al terzo quadro, via. Ho incontrato la donna giusta, stiamo benino, speriamo che non muoia, ma insomma più o meno mi collocherei qui. Non funziona in questo modo, Non funziona in questo modo perché il dramma che qui è rappresentato è il dramma della vita cristiana, che certo, capisco bene, conosce delle tappe precise. Anch'io posso dire, non sono più il ragazzo di prima del matrimonio, mi sono sposato, da un certo punto di vista insomma mi collocherei nel secondo quadro o nel terzo, ma non è questo il problema. È che il percorso di Miguel, cioè il percorso, è come dire il percorso del Vangelo. Uno non è che può dire mi trovo nella situazione di Giovanni quando ho visto Gesù la prima volta, oppure no, lì l'ho superata ormai, diciamo che io mi trovo, no, il Vangelo lo rileggiamo tutta la vita dall'inizio alla fine, e la vita è un continuo inizio, e il bello della vita è esattamente questo, che si ricomincia sempre, per cui da un certo punto di vista ogni giorno l'avventura ricomincia. Quando spiegavo queste cose a scuola facendo religione, dicevo, la Chiesa ripete ogni anno l'intero percorso e ti fa vivere l'avvento, l'attesa del Salvatore, e poi il Salvatore arriva, e poi diventa grande, e poi gli vai dietro, e poi muore, e poi risorge, e poi lo Spirito Santo, e poi si ricomincia da capo. Ma perché si ricomincia da capo? Perché tutto questo dinamismo è il dinamismo del presente, del momento presente, cioè è adesso che ognuno di noi dovrebbe, se cristianamente educato, sentirsi in avvento, cioè sentire il bisogno che ha di essere salvato e sentire tutto il proprio male, la propria debolezza, e scoprire la risposta che la Chiesa, che Cristo è, e avventurarsi nella sequela di Lui e provare a esercitare le virtù che ne conseguono e godere di una esperienza di bene e di paradiso. Questa è la descrizione dell'istante cristiano, del presente cristiano, cui il tempo, la successione cronologica, la liturgia insomma, ci educa. Si capisce questa cosa? È importante, perché un testo così altrimenti sfugge nella sua profondità. Un po' come la messa, insomma, la messa è un concentrato di mezz'ora, per gli ortodossi 6 ore e mezza, ma per noi cattolici anche mezz'oretta può bastare, in cui rifai esattamente l'anno liturgico, rifai la settimana, anche la settimana va dalla domenica alla domenica, passando dal giovedì, dal venerdì. Anche la mezz'ora della messa parte dicendo confesso il mio male, a voi fratelli, io devo dire che ho bisogno di essere salvato, e ti raggiunge l'annuncio che la salvezza c'è, la prova di Dio, e ti fidi e gli vai dietro e offri la tua vita fino a assistere all'avvenimento della sua presenza, che non è parola ma si fa carne. Il sacramento, questo rende possibile un'amicizia prima impossibile, la comunione, e perciò l'entusiasmo di andarlo a raccontare. Andate in pace. In mezz'ora è ripercorso tutto. Ecco, è importantissima questa cosa per questo testo. Se uno non sente il primo quadro, cioè la denuncia del male, della propria debolezza, del proprio peccato come suo, è puro estetismo, insomma, non serve a niente. Va bene? Primo quadro, siamo nel palazzo di un amico, si festeggia il 30° compleanno di Miguel, e il padrone di casa si beve, si urla, si bestemmia contro Dio, contro la Chiesa. Il padrone di casa presenta e saluta l'ospite d'onore, che è appunto Miguel, rimprovera i servitori che non stanno adeguatamente servendo, e in questo suo sfogo continua a bestemmiare, a parlare male della Chiesa, a prendersene gioco, e dice ai propri servitori, insomma, lavorate bene, fate le cose bene, a me siamo in Quaresima, nel periodo santo della Quaresima, ma a me non me ne frega niente, voglio che in casa mia si digiuni come in tempo, si beva e si mangi come in tempo ordinario di Baldoria, altrimenti vi scaravento a digiunare per il resto dei vostri giorni nelle stanze di quell'arcitaccagno dell'arcivescovo. Portate del vino, se no comincio a bestemmiare da trascinarvi tutti all'inferno. E se la Santissima Inquisizione bussa alla porta, mano alle spade e fuoco alle polveri, maledizione. E se, insomma, sta inveendo contro la Chiesa, le sue norme, i suoi suggerimenti, in particolare in questo caso il digiuno, la penitenza quaresimale, la fa da gradasso, insomma, ma Don Miguel, che è lì, lo interrompe e gli dice: «Dannato sbruffone, mettiti a sedere e piantala di fare il gradasso. Le conosciamo tutti qui le tue litanie insensate, guardatelo, vuol fare il nemico di Cristo, ma vi giuro che di Venerdì Santo non avrebbe il coraggio di saltare addosso a una serva sorpresa in un angolo oscuro dello scantinato». Cioè, che cosa fa Miguel? Di fronte a questo qui gli rinfaccia senza pietà l'ipocrisia di tutta una classe sociale, di tutta una borghesia, di tutta una nobiltà dell'epoca, che mentre si gode la vita o fa mostra di godersi la vita fregandosene della morale riconosciuta, in realtà è come se conservasse una sorta di, non di devozione perché è una parola sbagliata, ma insomma è come se dicesse: vuoi mica che Dio c'è davvero, poi che alla fine resto fregato, facciamo che almeno il giorno di Pasqua vado a fare la comunione, insomma. La vita se ne va per gli affari suoi, senza regole e senza freni, istintiva, ma non vuoi mica che poi Dio c'è e quindi mi assicuro con qualche offerta, con qualche pratica religiosa, vado in chiesa qualche volta, si capisce? Ma Miguel, che è un uomo invece serio, rimprovera questo farisaismo, dico dell'epoca, ma dico anche di tanto nostro cristianesimo, il mio almeno. E di fronte a questa denuncia il padrone di casa la riconosce e gli dice: ma veramente, bastardo, vieni qui che io ti possa abbracciare e schioccarti un bel bacio, tu sì che sei il nostro maestro, hai ragione, che cosa siamo noi al tuo confronto, balordi da quattro soldi al tuo confronto, ma davanti alla tua ombra, tu sei realmente quello che io definisco un vero bastardo. Cioè, uno che il male lo fa davvero, fino in fondo, senza riserve, senza remore, senza freni, senza ipocrisia. Allora si mette a urlare: e che bello sei, guardatelo tutte, chiama le serve, le cameriere che girano, e dice a tutte: guardatelo, dici ragazzo, quante duchesse hai sulla coscienza? E tutti in coro, gli amici... No, ai ragazzi dico sempre no, amici. L'amicizia è una cosa seria. Non chiamiamoli amici, questi sono i complici. E dico sempre ai ragazzi: imparate a distinguere, perché spesso chiamate amici i complici nella dimenticanza di voi stessi. E poi, ma quelli non sono amici. Tutta la banda di balordi con cui si trova cominciano a urlare in coro: sì, sì, raccontaci, quante donne hai possedute, tu che sei il migliore tra noi in questo campo. Sì, sì, quante duchesse di corte, e via parte l'elenco, quante duchesse, quante marchese, 7, 8, 9, ragazze di nobile famiglia, tra 60 e 100, sgualdrine. E qui c'è una prima battuta che raggela, perché quando gli chiedono: sgualdrinelle, quante? Lui risponde: ne ricordo una che mi amò veramente e che veramente morì disperata. A dire che lui il male lo ha fatto davvero, ma come con una sensibilità umanamente vera, da sentire il dolore suo e degli altri. Allora tutti di fronte a questo elenco spaventoso gridano: gloria a Magnara nel profondo degli inferni. E lui si alza e fa la sua grande confessione, una delle pagine più commoventi che io abbia mai sentito, descrittiva del bisogno dell'uomo, della vita dell'uomo, e i ragazzi ci si specchiano in un modo incredibile. Ma prima ci dobbiamo specchiare noi. Descrittiva della vita dell'uomo che disperatamente cerca la felicità, ma se non incontra Dio, questa felicità, questa ricerca gli si rivolta contro. Ma lo dice lui con parole: sono lieto, Signore, di vedere che mi amate così di buon cuore, e mi commuove davvero l'augurio così cordiale di vedermi bruciare anima e corpo di una fiamma nuova assai lontano da qui. E come prima battuta fa la sua professione di ateismo, chiara, radicale, sicura: vi giuro sul mio onore e sulla testa del vostro Papa che l'inferno di cui cianciate non esiste. Non è mai bruciato altro che nella testa di un messia folle o di qualche monaco malvagio. Cioè, chiariamo subito che a me, di Dio, della Chiesa, dei preti, del Papa, non mi frega niente. Per me Dio non esiste. Il problema che ho non è se ho obbedito o no alla morale, alla vita della Chiesa, alle regole dei preti, ma neanche se ho obbedito o no alla volontà di Dio, posto che esista. C'è un problema più radicale ancora, e cioè che noi, ci sono questi ma, questi avversativi che danno una svolta improvvisa, brusca, terribile al discorso, ma noi sappiamo, io non credo in Dio, ma noi sappiamo che nello spazio orfano di Dio, cioè nella vita che non contempla l'esistenza di Dio, in questo vuoto esistono però terre illuminate da una gioia più ardente della nostra, pianeti ignoti e meravigliosi, lontani, infinitamente lontani dal nostro. E allora vi scongiuro, scegliete uno di questi remoti mondi incantati e speditemi laggiù, questa notte stessa, attraverso il varco famelico del sepolcro, perché il tempo scorre lento, signori, spaventosamente lento, e io sono inspiegabilmente stanco di questo schifo di vita. Non conquistare Dio è cosa da niente, si sa, ma vi assicuro che perdere Satana è pena immensa e noia senza fine. Cioè lui dice: ragazzi, io veramente ho fatto il male, io ho vissuto senza Dio, ma non ne posso più, è uno schifo di vita. Io intuisco che da qualche parte, forse, se fra mondi innumerabili t'accoglie, direbbe Leopardi, vi ricordate, la felicità che non trova, ma che dice forse da qualche parte esiste, lui anche. Da qualche parte noi sappiamo che devono esistere terre illuminate da una gioia più ardente della nostra, pianeti ignoti e meravigliosi, ma lontani, infinitamente lontani da qui. Ammazzatemi stanotte, non ne posso più, uccidetemi, perché io possa raggiungere questi pianeti lontani, perché di questo schifo di vita non ne posso più. Perdere Dio, ma quello è uno scherzo. Il problema grave che ho è che seguire Satana, fare tutto il male possibile, seguire gli istinti, dar retta a ogni voglia, a ogni passione, uccidere, rubare, violentare, tradire. Cioè ho fatto veramente tutto il male possibile, ma tutto il male possibile non mi ha avvicinato di un'ombra, di una virgola alla felicità tanto attesa. Perdere Dio è un'inezia, ma perdere Satana è pena immensa e noia senza fine. Ho trascinato l'amore nel piacere e nel fango e nella morte. Fui traditore, bestemmiatore e carnefice. Ho fatto tutto quello che un povero diavolo d'uomo può fare e guardate, ho perso Satana. Satana mi ha abbandonato e ora mastico l'erba amara sullo scoglio della noia. Ho servito Venere con ira, poi con malizia, infine con ribrezzo. Oggi la strozzerei sbadigliando. E non lo dico per vanità, non sto recitando la parte del carnefice senza cuore. Ho sofferto, Ho sofferto anch'io, l'angoscia mi ha chiamato con un cenno, la gelosia mi ha parlato, la pietà mi ha stretto alla gola, anzi è allora che ho provato i meno falsi dei miei piaceri. Ma vedo che la mia confessione vi sorprende, qualcuno ride perfino. Sappiate allora che non ha mai compiuto un'azione davvero indegna chi non ha versato lacrime sulla sua vittima. Certo, anch'io da giovane ho cercato esattamente come voi la miserabile gioia, l'inquieta straniera che vi offre la sua vita e non vi rivela il suo nome. Ma in me, ma, provato tutto quel che potevo provare da giovane, e questa è la differenza tra me e voi balordi, perché io consapevolmente chiedevo in qualche modo di poter trovare me stesso, voi invece riuscite a mantenervi a galla in questa ipocrisia schifosa. In me invece nacque ben presto il desiderio di inseguire quello che voi non conoscerete mai, l'amore immenso, tenebroso e dolce. La risposta alla Giulia che dicevi, quante volte mi sono illuso di averlo raggiunto, ma non era che un fuoco fatuo. Lo stringevo, gli giuravo tenerezza per l'eternità, ma esso mi bruciava la bocca e mi riempiva la testa della mia stessa cenere. E quando riaprivo gli occhi, oh, ma leggere queste cose ai ragazzi e farli pensare a come si svegliano lunedì mattina o alla domenica mattina dopo la notte che doveva essere di divertimento e di godimento, guardate, li stende, eh? È così vero che ci si riconoscono tutti, perché chi si fa le canne, chi si ubriaca, chi fa sesso a gogo cerca questa cosa, magari non lo sa, ma quando tu glielo dici si illumina e capisce. Vivono certi rapporti, certe scappatelle, loro dicono certe storie brevissime, fatue di una notte. Ma quando si svegliano al mattino ce l'hanno questa esperienza, la sentono. Mi bruciava la bocca e mi riempiva la testa, e quando riaprivo gli occhi l'orribile giorno della solitudine era là. Il lento e interminabile giorno della solitudine era là, con un povero cuore tra le mani. Un troppo povero, dolce cuore, leggero come un passerotto d'inverno. E una sera la lussuria dallo sguardo vile e dalla fronte sfuggente sedette al mio capezzale e mi fissò in silenzio come si guardano i morti. Perché vivere così, alla fine, l'atto anche sessuale, la lussuria, diventa una noia mortale. E la lussuria, dice, un'immagine terribile, si siede al tuo capezzale, cioè sul tuo letto, e ti guarda come si guardano i morti, perché sei morto dentro, e ogni rapporto, ogni affetto, ogni abbraccio, ogni carezza, ogni bacio diventa un segno di morte invece che di vita. Una bellezza nuova, un nuovo dolore, un nuovo bene di cui subito magari stancarsi e gustare il vino di un nuovo male. Comunque una nuova vita, un infinito di vite nuove. Ecco cosa mi occorre, signori, questo. Semplicemente questo e nient'altro. Ma come colmare questo abisso della vita? Che fare? Perché il desiderio è sempre lì, più saldo, più furibondo che mai. Signori, che cosa facciamo noi qui? Che cosa guadagniamo? Noi qui vuol dire noi qui adesso, e in tre righe distrugge tutta la presunzione moderna. Tre cose dice, ahimè, quanto è breve questa vita per la scienza, tutta la scienza di tutto questo mondo moderno, scientificissimo, in ordine alla felicità cosa dice? Niente, niente, l'unica cosa che la scienza può dire è che nasci e muori e torni concime, fine. come breve questa vita per la scienza, in ordine alla felicità, al senso, tutte le scienze messe insieme non dicono nulla al cuore dell'uomo. E quanto alle armi, questo povero mondo non potrebbe certo saziare gli oscuri appetiti di un padrone come me. Fa l'eco al Vangelo: se anche possedessi la terra, ma ho perso me stesso. Se anche con il potere, con le armi, con la violenza, conquistassi la terra, in ordine alla felicità vera, non aggiungerebbe niente. E poi dice questa cosa terribile: e quanto alle opere buone, voi sapete bene che razza di vermi schifosi, che fetido letamaio notturno siano gli uomini. Le opere buone per chi? Per cosa? Se la vita è questa merda, è questo schifo, se alla fine resta il cinismo di chi si sente sempre imbrogliato, tradito, usato, violentato anche dagli amici più cari, anche dalla donna, anche dall'uomo, le opere buone, ma va, niente, non servono niente, perché sapete tutti senz'altro che un re vale ben poco se Dio se n'è andato. Se la vita non ha senso, nessun potere, nessuna signoria, nessuna soddisfazione soddisfa davvero. Allora lo prendono in giro, devo ecco, come facciamo qui? Come facciamo? Mi è da piangere. Lo prendono in giro: che cosa farai? E lui risponde: che cosa, gli chiedono cosa farai, e noi che cosa faremo? E lui risponde: andremo avanti così. Voi vi prenderete il gioco di Dio, immagino esattamente come prima, e Magnara si prenderà gioco di voi, esattamente come prima, perché lui sa, lui vive questo dolore, lui è veramente il pubblicano in fondo alla chiesa, è il cieco che urla per strada, è Zaccheo salito sull'albero, capite? Tant'è che, seconda parte del primo quadro, c'è un vecchietto seduto vicino a lui che, sentita questa confessione, gli tira la giacca, lo chiama, si chiama Don Fernando, e gli dice: se mi trovi qui nonostante i miei capelli bianchi, Miguel, è perché da molto tempo ormai ti tengo d'occhio. Siccome ritorna questa espressione, a me questa idea che uno, nel momento in cui lui ha così bisogno, sta invocando la morte. Dante diceva della selva oscura: tant'è amara che poco è più morte. Ma per ridir del ben ch'io vi trovai, perché è nella selva oscura che trova Virgilio, qui uguale, nel banchetto in cui confessa il suo male e vorrebbe morire, si ritrova un Virgilio vicino, questo Don Fernando, che gli dice: da molto tempo ti tengo d'occhio. Fantastico. È la resa teatrale dell'Angelo Custode, perché Dio in qualche modo ci tiene sempre d'occhio, solo che non può forzare i tempi, non butta giù la porta Dio. Dio entra, sconvolge la vita, ma bisogna che te prima la socchiudi un pelo. A lui gli basta il buco della serratura per entrare, ma deve trovare un punto di apertura. Se la porta è chiusa, Dio si siede e sta fuori a aspettare, per tutta la vita ti aspetta. Da molto tempo ti tengo d'occhio, perché uno si chiede: ma perché sto Don Fernando non gliele ha dette prima ste cose? Sarebbe stato inutile, probabilmente l'avrebbe ammazzato in uno scatto d'ira. Adesso che invece ha aperto la porta, cioè confessa il suo bisogno, adesso glielo può dire. Ti tengo d'occhio da tempo, sono un vecchio amico di tuo padre e conoscevo tua madre, donna Girolama Anfriano. Tua madre era una santa, tuo padre un valoroso cavaliere, fedele al suo Dio e al suo re, morto tra le mie braccia. Guardami, Miguel, io non abbasso lo sguardo e non impallidisco se ti dico quello che ho da dirti: sei un vigliacco e un traditore. Guardate che questa pagina è un inno all'educazione. Bisogna capire cosa fa Don Fernando con questo ragazzo, è vero che ha 30 anni, ma è proprio un inno all'educazione. Sentite i diversi passaggi. Don Miguel si incazza, prende in mano la spada. Siete impazzito o avete bevuto, Don Fernando? O siete stanco di vivere? E Don Fernando: sai bene che la mia vita è trascorsa fra sacrosante battaglie e non lascerò la mia spada nemmeno da morto. Quattro cavalli sono rimasti uccisi sotto di me e parlo al re faccia a faccia e senza scoprirmi il capo. Cioè, che adulto è questo? Eh? Che adulto è che può dire di se stesso così? Potrei darti una tirata d'orecchi, monello, invece mi accontento di ripeterti: sei un vigliacco e un traditore. Perché chiunque faccia soffrire una donna o la inganni è un vigliacco e un traditore, e chiunque desideri la donna ad altri è un vile scellerato, e chiunque rubi all'ultima delle contadinotte il tesoro prezioso della verginità e poi l'abbandoni alla solitudine e al disprezzo, chiunque compia un'azione così è un cane, e come un cane deve morire. Tu non sei un gentiluomo, Miguel, tu sei un cane. Il tuo stemma nobiliare è roba da appendere sopra l'ingresso di un bordello. È colpa mia se la tua cipria, i tuoi belletti mi puzzano di cane. Di, Don Miguel, cavaliere di Calatrava, è forse colpa mia. Se tuo padre fosse vivo ti sputerei in faccia, ma tuo padre è morto, non è qui per difendere l'onore del suo sangue. Ahimè, com'è ridotta la cavalleria del giorno d'oggi. Poi io cambio le parole quando leggo in classe, eh? Com'è ridotta la gioventù di oggi, dico. Un ebreo nel suo ghetto fetido, pensa, l'ebreo era allora in quel contesto come dire noi se dicessimo gli zingari, i rom, i clandestini, i barboni più irreietti della società. Un ebreo fedele alla sua donna e affettuoso coi suoi figli è mille volte più gentiluomo di te. Per chi abbiamo combattuto, santo cielo, per chi abbiamo versato il nostro sangue? Cioè, ascoltami, Miguel, tu sei giovane, hai 30 anni, sei forte di una ragione malvagia ma potente. Scommettere sulla ragione dei nostri figli, dei nostri alunni, sul cuore perciò, malvagio magari, ma potente, risvegliarlo, è il compito che abbiamo. Non so se ridere o piangere, 30 anni. Miguel, figlio mio, sono un vecchio pazzo, ti ho parlato come un vecchio sciocco, sono stato ingiusto, piacevano anche a me le ragazze quando ero giovane, non le seducevo, non me ne prendevo gioco, non le abbandonavo, ma mi piacevano e le desideravo. Sono stato giovane anch'io, Miguel, perdonami, perdona questo soldataccio brutale. Non abbiamo avuto una vita facile. Su, dammi la mano, lui gli dà la mano, ascoltami, Miguel. A Siviglia, nella nostra buona vecchia città, c'è una dimora antica e modesta, poco distante dalla chiesa della Caridad. Appartiene a un vecchio cavaliere che tuo padre ha conosciuto e io sono suo amico d'infanzia, si chiama Carrillo Mendoza. Gli è morta la moglie da qualche anno ed è molto malato. Questo Carrillo Mendoza ha solamente una figlia per alleviare la sua lunga sofferenza. Questa unica figlia si chiama Girolama, come tua madre, Miguel. Il nome di questa ragazza perciò è Girolama Carrillo Mendoza. È una ragazza nobile ed è una ragazza molto dolce, molto saggia, molto bella e poco più che una bambina. Tu hai 30 anni, Miguel, ma tu sei il figlio del mio amico e io ti perdono i tuoi 30 anni. Vai mai in chiesa, disgraziato. Domenica prossima andrai a messa. Ci troveremo là, se vuoi. Vieni, vieni, ragazzo mio, alla chiesa della Caridad. Un annuncio, una proposta, è evidentemente Giovanni Battista che dice: ecco l'agnello di Dio, e poi ognuno fa i suoi conti. È Virgilio che dice a Dante: a te conviene tenere altro viaggio, se vuoi incontrare la Beatrice qua là. Una ragazza, conosco una ragazza che potrebbe rivelarsi importante in ordine al desiderio che hai detto, in ordine al bisogno che hai. di essere grande, di essere uomo, di ritrovare te stesso. Prova. Lo so che non vai mai in chiesa. Prova. Io l'appuntamento te lo do in chiesa. E qui lui deve superare. Si fanno ore di religione su un tema così. Superare il pregiudizio. Perché, viva Dio, poteva dargli appuntamento in piazza, al mercato o da qualche altra parte, proprio in chiesa. È in chiesa perché questo lo sfida. Non credi in Dio? Lascia stare. Io ti do appuntamento in chiesa e, come dico sempre ai ragazzi, in chiesa si fa per nobilissime ragioni, compreso trovarla amorosa. Dante andava in chiesa per vederla, la sua Beatrice. In chiesa succedono un sacco di cose meravigliose. E gli dà appuntamento in chiesa e lui deve superare i propri pregiudizi. Ormai è quasi l'alba, tutti sono ubriachi, ronfano, lui è l'unico sveglio. Don Fernando, dopo avergli dato questo appuntamento, se ne esce, una tenda si scosta e compare un'ombra. Un'ombra che dice una serie di cose pazzesche, nel senso che infila una serie di beatitudini al contrario. Siccome vuol dire con estrema pesantezza e decisione qual è l'unica vera maledizione della vita, l'unico vero peccato alla fine, elenca le situazioni più terribili che possano capitare e le chiama beatitudini, ma gli serve per dire con estrema forza l'ultima cosa, qual è l'unica vera maledizione, cioè non c'è circostanza che impedisca la libertà. Tu puoi avere delle circostanze storiche terribili, ma a un certo punto sei davanti a questa decisione e nessuna circostanza puoi accampare come scusa, perché tutte le circostanze ultimamente vanno bene. E lui lo dice, il poeta qui lo dice con queste immagini terribili, l'ombra insomma gli dice: beato l'uomo il cui cuore è come una lapide sotto la neve, beato l'uomo nel cui ventre è piantata una croce, beato l'uomo maledetto da sua madre cieca, beato l'uomo le cui lacrime sono come pioggia sui ruderi delle tombe, beato l'uomo il cui figlio è generato dalla lussuria del nemico. Ma guai, guai all'uomo cosciente che, cieco alla bellezza di Dio, consapevolmente preferisce il vuoto della noia ai tormenti della passione e i tormenti della passione al vuoto della noia. L'unica maledizione vera è che Dio ti venga incontro, che tu abbia un presentimento del vero e che tu non lo segua consapevolmente. L'uomo cosciente, cieco alla bellezza di Dio, si rifiuta di vedere e perciò a quella vita vera che quell'incontro gli promette preferisce la terribile altalena, e non vi dico cosa, gli esempi che si possono fare con i ragazzi di oggi, la terribile altalena fra il vuoto della noia, normalmente le mattine di scuola in specie, ma la settimana fino al venerdì sera, il vuoto della noia ai tormenti della passione, gli sfoghi del sabato e della domenica, per poi riprendere il vuoto della noia in un'altalena infernale che massacra la persona. Don Miguel chiede: spirito, chi sei? E lo spirito risponde: sono l'ombra della tua vita passata, sono il tuo passato, questo è il tuo passato, adesso ti tocca decidere. Il secondo quadro, tu dimmi quando fermarmi, io non so cosa farmi, mi viene da piangere. Come si fa? Ci facciamo chiudere in chiesa e ne vediamo domani mattina. Ma io lo farei, perché adesso riesco giù. Vabbè. Nel secondo quadro c'è l'incontro con questa ragazza, ma non è l'incontro il primo, è il dialogo che avviene mesi dopo, quando i due si sono ormai frequentati e conosciuti e lui deve riconoscere un cambiamento radicale che è avvenuto nella sua vita, una vita nuova, nell'incontro con lei una vita nuova, guarda te, vita nuova è il racconto che Dante fa della sua storia d'amore con Beatrice. Ma ogni riga qui, ogni parola è da approfondire, non so veramente cosa fare. Io comincio, poi te mi fermerai a un certo punto. Non avevo ancora 12 anni, Miguel, quando è morta. Sta parlando della mamma. Saranno 4 anni a dicembre. Che bello morire così, col cuore lieto e la mente lucida. È così bello che ogni tanto mi rimprovero di avere pianto tanto. Ma ero solo una ragazzina fragile. Non credo che Dio si sia offeso per le lacrime di una povera orfana. È che si è davvero giovani a 12 anni, tanto che io conosco ragazze di questa età che sono proprio delle bambine. Più tardi ho riflettuto molto, mio padre era già infermo. Lo conoscete da poco voi, ma vi sarete reso conto che è di indole un tantino stravagante e che la lunga malattia lo ha reso un po' aspro talvolta. Insomma, un rompivale pazzesco, ma lei che è gentile lo dice in questo modo. Cioè, dico ai ragazzi, non è che questa abbia delle condizioni facili, orfana di madre e con un padre che fa capire essere un po' pesante. Ma com'è, Girolama, che non incontro mai ragazze della vostra età in questa casa silenziosa? Mi sembra così triste la vostra vita. E qui parte una cosa, perché lui che 30 anni spadaccino, ne ha fatte di cotte e di crude, guarda la vita di questa qui e dice, ma come? 16 anni, orfana di madre, la vita, casa, chiesa, scuola. Che palle, ma che vita è? E continua ad accusarla di fare una vita triste. Lei lo guarda e accade un rovesciamento nel dialogo, per cui alla fine si rivela la verità. Triste fino alla morte è lui. Lei è di una letizia, di una grandezza impressionante nella sua semplicità, nell'apparente banalità della sua vita quotidiana. E l'altro rovesciamento che avviene è questo, anche questo impressionante, che lei dovrebbe aver paura di lui. 16 anni orfana in mano a uno che ne ha combinate, dovrebbe avere il terrore di incontrarlo. Zero. Anzi, nel centro del dialogo lei gli dice 3 volte: oh, guardi che io non ho paura di te, io non vi temo. E lui invece è costretto ad ammettere di avere una fifa boia fin dal primo giorno, quando sono entrato in questa casa che mi faceva paura, perché la verità, il bene, giudica il male e il male si nasconde allo sguardo di Dio, perché lo sguardo del santo, lo sguardo di Dio svela i pensieri dei cuori, e allora il male teme il bene. Il bene non ha paura di confrontarsi col male. La grandezza della Beatrice dantesca, che quando Virgilio gli dice ma come, eri in paradiso e vieni giù all'inferno, non ti scotti, non ti fiamma d'esto inferno non m'assale, dice Beatrice, perché io sono fatta da Dio sua mercè tale che la vostra miseria non mi tange. Il bene è sempre più forte del male. E quindi nel dialogo c'è questo rovesciamento. Non ho compagne della mia età, Don Miguel, e non ne sento affatto la mancanza, perché vedete, non mi piace né il modo in cui ridono né il modo in cui piangono. E qui no, non entro perché ci vuole un'ora di lezione. E talvolta parlano fra loro degli uomini, come non mi piace che si parli degli uomini e dell'amore degli uomini. Sì, la nostra vita è assai riservata. D'inverno non esco se non per andare in chiesa, ma d'estate passiamo le nostre domeniche in campagna. Abbiamo una casa a un'ora da Siviglia con un giardino grande, davvero grande, e io amo molto i fiori, molto. E Don Miguel chiede: come amate i fiori? Non ne vedo mai né tra i vostri capelli né sui vostri abiti. Era uso allora. Vi ricordate, la donzelletta viene dalla campagna, su casa vostra faccio dell'erba, mazzolini di rose e di viole, onde si come sole ornare alla sera presta, il dì di festa, il petto, il crine. Cioè i fiori servivano veramente per vestire e per adornare la capigliatura. Risposta, questa è una delle pagine sacre. è perché non mi piacciono le ragazze che ne fanno un ornamento come fossero seta o pizzo o piume colorate. Io non metto mai fiori tra i miei capelli, sono già belli così, grazie a Dio. I fiori sono dei begli esseri viventi e bisogna lasciare che vivano e che respirino l'aria del sole e della luna. Io non colgo mai i fiori. Si può benissimo amare in questo mondo senza aver subito la smania di uccidere il proprio caro amore o di imprigionarlo tra i vetri, oppure come si fa con gli uccelli in una gabbia in cui l'acqua non ha più il gusto dell'acqua e i semi d'estate non hanno più il gusto dei semi. E qui mi devo fermare un attimo perché è veramente la pagina dove Girolamo descrive l'amore, anche l'amore tra l'uomo e la donna, come verginità, il possesso vero delle cose che sempre richiede un distacco che le riconosca come mistero, come altro da te. E quando lo spiego ai ragazzi dico sempre: provate a pensare se non è veramente così. Se voi andate, adesso è primavera ormai inoltrata, dalle mie parti si può uscire dal paese un attimo e vedere fioriture meravigliose, quando vedi quei cespi di primule incredibili, che vedi la macchia gialla. E dico ai ragazzi: se voi passaste per una strada di campagna e vedeste un fiore meraviglioso, ma la cosa da lasciarvi senza fiato, tanto è bello, certo che vi viene da dire: ma che meraviglia, che bellezza, è per me, ne posso godere. Ma attenti, perché se vi venisse la tentazione di possederlo, cioè lo strappate e lo portate a casa perché è per voi, questo è un gravissimo fraintendimento, perché nel momento in cui lo strappate portate a casa il cadavere di un fiore. Poi potete affannarvi a bagnarlo per 15 giorni, ma avete in mano il cadavere di un fiore. Perché il fiore, nemmeno al fiore date la vita voi. Il fiore vive dell'aria e della luce del sole e della luna e della terra. Per possedere veramente un fiore lo devi amare com'è, cioè lasciare dov'è, cioè non possederlo fisicamente. Insomma, stimare il fatto che ciò che gli dà la vita non sei tu, è mistero grande, esattamente come te. E tu quel fiore lo ami davvero se gli togli l'erbaccia, se curi che riceva acqua abbastanza, se lo coltivi lì dove Dio l'ha fatto crescere, perché non sei tu a dargli la vita. Tu puoi sentirlo profondamente tuo per sempre, ma se lo ami e lo abbracci come segno di un mistero grande. Le donne, dico ai ragazzi, uguale. L'uomo, uguale. Il sesso è questa cosa. Ma se tu pretendi possedere l'altro come roba tua, cui tu daresti la vita, cui tu garantiresti la felicità, tu ti porti a casa un cadavere di donna, un cadavere d'uomo. Non coltivi la vita e non genererai vita intorno a te, perché l'amore diventa la tomba dell'essere invece che essere la sua fioritura. Dillo che così no, si capisce. No,
sto dicendo che siccome
mi sta facendo una raccomandazione
così, che poi c'è la metro eccetera, allora gli ho detto una battuta, un punto su cui lui si ferma sempre, poi il resto lo leggete a casa, perché bisogna andare a casa, sennò si fa troppo tardi, e poi lo andiamo a sentire altre volte da qualche altra parte e continuiamo a capire queste cose. Non c'è altra alternativa, bisogna lasciare il fiore lì dov'è. Non possiamo pretendere.
No, il dialogo va avanti, ma vi ripeto, ogni parola, ogni immagine è una roba da andare giù di testa. Lui giustamente mi ricorda che c'è un passaggio decisivo, perché in questo dialogo lui ammette di avere avuto la vita rinnovata dall'incontro con lei. C'è una pagina sul rapporto tra l'uomo e la donna, il potere della donna sull'uomo, che è la fine del mondo, dice la verità. E lui a questo punto: avete ragione Girolamo, non sono più quello che ero, vedo meglio, eppure non ero cieco, ma era la luce che mancava, perché la luce che viene da fuori non basta a illuminare la vita. Voi avete acceso la lampada del mio cuore ed eccomi qui, come un malato che si è addormentato nel buio con la fronte ardente di febbre e il cuore ghiacciato dalla solitudine e si risveglia all'improvviso in una bella stanza dove tutto è illuminato da una musica diffusa. Ed ecco l'amico che egli piangeva da tempo, l'amico ritornato dai confini del mondo è lì e gli sorride con lo sguardo più limpido e più saggio di un tempo, e c'è tutta la famiglia e i vecchi dai capelli bianchi e i bambini vestiti dei colori dell'estate. In un incontro vero tutta la vita rinasce, le amicizie, i rapporti, il passato, i vecchi, il futuro, i bambini, tutto rifiorisce. Ecco che luogo di pace avete fatto del mio cuore, Girolama, e grazie, grazie infinite a voi, sorella dolcissima. Voi siete l'uomo salvato dal diluvio delle tenebre e siete debole e pallido e ancora stordito dallo stupore. Occorrerà pure, io lo dico veramente con emozione, ma se devo cercare tre righe che ancora oggi, a 35 anni, festeggiamo i 35 anni di matrimonio, se devo cercare tre righe che descrivino cosa è stata grazia per me, leggo queste cinque righe. Lei dice a lui: voi siete l'uomo salvato dal diluvio delle tenebre e siete debole e pallido e ancora stordito dallo stupore. Occorrerà pure che una sorella pensi per voi e parli per voi e vi sostenga nel vostro cammino e preghi Dio per voi. Non siete voi forse l'uomo scampato all'acqua crudele? Allora certo io sono la vostra sorella. Allora lui si lancia: ma se davvero siete la mia dolce sorella, Girolama, se davvero siete la mia dolce sorella, non riesco nemmeno a dirlo, la mia voce non è più la mia voce, il mio cuore non è più il mio cuore, la mia vita non è più la mia vita. Girolama, datemi la vostra tenera mano, la vostra carissima mano di amica, di sorella, di sposa santa. E lei, 16 anni. State parlando a una ragazzina o a una donna, Miguel? Il cielo vi ascolta. Ti dice, te bello, guarda che adesso la piantiamo di scherzare, eh? Qui si fa le cose vere. Stupendo. E lui, sto parlando a una donna. Sotto il limpido cielo della mia gioia, sotto il cielo sospeso sopra le nostre teste come una volta fragrante di aromi, io sto parlando a voi, Girolama, a voi, grandissima, così veramente grande che mi fate paura. Che cosa ho fatto della mia vita? Che mai ho fatto del mio cuore? Perché non ho scoperto prima di avere un cuore buono? Perché il cuore buono Dio lo dà a tutti veramente. Bisogna accorgersene e uno se ne accorge in un incontro, sempre. Mi perdonerete, perché l'amore in questo consiste, in un perdono, sempre. Bisogna pure che vi perdoni, alzatevi, che si era buttato in ginocchio. E la vostra mano bisogna pure che ve la dia. Questa ragazza sente il matrimonio come un compito. Va bene il sentimento, mi piace, va bene tutto, ma prima di tutto un compito, bisogna che ve la dia. Dio ti ha affidato a me e io ti prendo. E il vostro cuore, lo rifiutate voi alla mia gioia, ditemi il vostro cuore, perché qui adesso lui fa tre domande che sono, si sposano insomma, impressionanti, perché lui poveretto, quel che ha capito, ma ha capito poco. È lei che c'ha l'idea del destino, è la donna che c'ha l'idea del destino, non l'uomo. Più, no, non è che l'uomo non ce l'ha, ma è lei ponte tra l'uomo e Dio, è Maria, sempre. E quindi in qualche modo misterioso la donna più che l'uomo. Allora lui dice una cosa e lei che sa rilancia. ma in un modo clamoroso che lui accoglie come una scoperta che deve ancora fare. Il vostro cuore, prima domanda, lo rifiutate voi alla mia gioia? Ditemi il vostro cuore. E lei non gli dice sì, lo offro a te, gli dice il mio cuore non appartiene più a me. La lascia lì. E la vostra grande purezza, la vostra santità, me la affidate voi per il tempo, per tutta la vita? E lei, come per tutta la vita? Cosa stai dicendo? Per l'eternità. E mi amate voi di pio amore davanti agli uomini, davanti a tutti gli uomini. Ma che davanti agli uomini? Davanti a Dio. E si chiude il secondo quadro con questa incredibile dichiarazione d'amore e quindi l'affidamento dell'uno all'altro nel matrimonio. E poi c'è il resto, vabbè ragazzi, si fa quel che si può.
Mi piace concludere perché è tardi, ma ringraziamo Franco e dobbiamo leggere tutto quanto il libro. Siamo venuti qua proprio perché qui vicino c'è l'ambasciata di Spagna, si chiama Piazza di Spagna per questo, perché appunto tutti i tentativi di canonizzare Miguel Magnara sono passati da Piazza di Spagna. Lui non è mai venuto a Roma, ma sono state mandate le lettere, le testimonianze eccetera, e io avevo sognato che per l'anno della misericordia si potesse canonizzare Miguel Magnara. E con Franco
dobbiamo leggerlo al Papa. Secondo me il Papa con lo spagnolo va più d'accordo che con Dante.
E con Franco si sta creando questa cosa bella, penso lo sapete, che tante persone di realtà diverse, dai neocatecumenali all'Opus Dei, all'ufficio catechistico, agli oratoriani, a gente normale, eccetera, ci ritroviamo insieme e stiamo un po' riscoprendo, e da lì poi è nata anche TV 2000, eccetera, questa scoprire che si può parlare della vita, della fede, eccetera, proprio mostrando che la fede è capace di parlare tramite questi testi, parlare dell'amore, parlare della cultura, della politica, della vita, no? E penso a un compito che noi abbiamo, cioè noi ti abbiamo ascoltato, ma penso che ognuno di noi sente che a volte veramente la nostra catechesi, il nostro è un po' troppo bigotto, cioè noi pretendiamo di parlare ai ragazzi semplicemente leggendo un brano bellissimo, meraviglioso di un santo, del Vangelo, eccetera, e invece aiuta anche proprio questa ricchezza, no? E la storia va avanti, appunto bisogna vedere poi dopo cosa succede con la morte di Girolama, e poi lui si fa monaco, cioè comincia a diventare un frate eccetera, e poi viene il suo momento di morire e si affida a Dio, no? Questo lo vediamo. Franco ci ha aiutato a vedere questo contrasto, cioè questo scoprire che nel male non si può vivere. Nella noia e nella passione l'uomo non trova se stesso, cioè che è già una cosa enorme, cioè se noi aiutassimo i nostri ragazzi a capire che la passione come rubare i fiori non ti dà la pace, ti dà la noia, ti dà l'aridità, ti dà l'amarezza, no? E c'è una donna, c'è un incontro straordinario, lui lo dice sempre, no? Chi di voi lo ascolta, no? Cioè anche Dante non trova Dio direttamente, Dante vede Beatrice e dice ma se Beatrice c'è allora c'è Dio, cioè trova Dio insieme a una persona, trova Dio insieme alla creazione, trova Dio e una persona, no? Pensate all'opposto proprio l'Islamic State, no? Cioè l'Islamic State trova Dio e uccide le persone, cioè ha un Dio che non combacia con la realtà della vita, cioè io cerco Dio e quindi distruggo la vita degli altri, no? In Miguel Magnara, in Dante, nella vita familiare, nel Vangelo, cioè se io trovo Dio lo trovo tramite un testimone che mi convince, e trovando quella persona trovo Dio, e trovando Dio trovo questa persona. Ci accompagni il Signore in questo tempo ordinario a ripercorrere ancora la vita di Cristo e andiamo avanti.